Vi vogliamo bene.
Isaia 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e gusterete cibi succulenti. Lasci l'empio la sua via, verso 7. E l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è dalla mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Alleluia.
Che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e la vostra anima vivrà. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. O voi tutti che siete assetati, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oh, voi tutti.
che la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore pane da mangiare. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata.
Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. O voi tutti che siete
buongiorno fratelli cari, Dio vi benedica, vi abbraccio a tutti con tanto amore e ciao a te fratello Giuseppe.
Buongiorno, come stai?
Bene, grazie, e voglio dirti da parte di tutti i fratelli sparsi per il mondo e da parte nostra qui presenti in comunità.
Buon compleanno!
Happy birthday!
And we love you!
Yes!
Non mi spaventate. Se no non lo faccio più il compleanno.
Buon compleanno a te Giuseppe, tanti auguri in Gesù.
Sai che io non ci tengo,
e lo so.
Oggi non ci sarà nessuna torta, domani farete qualcosa forse per modo di dire.
Tu non tieni a queste cose, non ci tieni, però noi ci siamo messi d'accordo prima che tu venissi qui, che lo faremo lo stesso e ti auguremo tanta salute e tanta potenza in Cristo, tanti auguri in Gesù, tanti anni per servirlo ancora e specialmente unzione divina su di te, che tu possa vedere tanti frutti bellissimi.
C'è bisogno.
Per la gloria di Dio.
Amen. Ecco, guarda, quello è il regalo.
Amen.
Grazie Signore.
Però abbiamo un regalo per te. Posso offrirtelo? In realtà è un regalo.
Non facciamo regali ai compleanni.
È un regalo da parte di Gesù,
qui
devi accettarlo questo.
Facciamo una torticella, una tortina, per modo di dire, e basta.
Ma non è una torta, sorry. È un messaggio da parte di Gesù,
okay,
che in realtà l'ho rubato da te. È un messaggio, una profezia che tu hai dedicato ai fratelli anni fa, però mi è sempre rimasto nel cuore quella profezia, quel messaggio dove Gesù parlava...
Ah, di anni fa, quindi.
Tanti anni fa. E adesso voglio regalare a te quella profezia, quel messaggio da Gesù, personalmente per te. Posso?
Sì.
Ok.
Non mi fare preoccupare troppo.
No? Ascoltalo.
Sai, lo farei di nuovo. Salirei di nuovo il Calvario per te. Anche solo per te. Non mi credi? Amato, ascoltami. Ogni volta che uno dei miei profeti è stato deriso, perseguitato, imprigionato, torturato, ucciso, sai chi era con loro? Sempre io, l'agnello e la parola di Dio in loro. Non sono morto solo sul Calvario, ma già prima 10.000 milioni di volte. Ogni volta che un mio figlio ha dato la sua vita per i fratelli o per la verità, io ero con lui e in lui, perché io sono la verità. Sono stato ucciso in Abele, ero in ciascuno dei miei profeti e figli martiri ogni volta che essi furono scherniti, frustati, incatenati, segati, imprigionati, lapidati, uccisi di spada. Quando andavano attorno coperti di pelli di pecora e di capra, quando erano bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra, veramente il mondo non era degno di loro, come è scritto in Ebrei 11. Diletto, quando giungerai qui a casa dove tutto è amore e gioia, pace e felicità e vedrai il padre faccia a faccia, allora capirai che tutto ciò che ancora per poco devi ora soffrire a motivo della tua fede in me, nel tuo mondo malvagio che mi respinge, tutto ciò non sarà nulla al confronto delle meraviglie eterne che ti aspettano ed ho preparato per voi tutti che siete fedeli alla mia verità. Sì, amato, le tue presenti afflizioni per me valgono la pena, così come il mio sacrificio e morte sono valsi la pena per salvarti e condurti nel mio regno. Sai, le tue presenti prove sono necessarie per prepararti come mio eterno e prezioso oro vivo. Anch'io sono stato preparato dal Padre per il suo scopo, la tua salvezza. Non sarebbe per il tuo bene se avanti tempo ti salvassi da tutte le tue difficoltà in questa tua corta vita, ma verrà il giorno in cui mi ringrazierai per il tuo presente addestramento e capirai che era la migliore cosa da fare, come scritto nella mia parola. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Queste sono le parole veritiere di Dio. Amato, io mi sono preparato per te. Ho portato la mia croce. Ti stai tu preparando per il mio regno. La potenza del mio spirito in te ti renderà non solo possibile, ma facile di poter vivere secondo il mio esempio nella Bibbia. Non sarai più oggetto e soggetto del male, del maligno e del mondo, perché io lo sarò in te per sempre. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Grazie Signore Gesù, sei meraviglioso. Ecco, fratello Giuseppe, ti dedichiamo queste parole di Gesù che alla fine è dedicato a tutti i fratelli fedeli che lo amano, che lo servono, che danno il cuore pieno a Gesù. Quindi si applica a tutti.
E quelle però non è che sono per me. Quelle lì anni fa l'ho ricevetti per i fratelli.
Sì.
Non è che l'ho ricevuto per me.
Ma senz'altro si applica anche a te.
Ma forse un pochino.
Un pochino, no. Gesù parla a tutti i suoi figli, senza eccezioni.
Che molti ultimi saranno primi. Tanti fratelli che hanno avuto meno addestramento di me, che hanno avuto meno esperienza di me, sono più giovani di me, stanno facendo meglio di me. Sono più vicini al Signore di me e combattono come me più di me. E io li voglio benedire, questi fratelli, e questo messaggio è per voi, fratelli, non è per me. Grazie Angela, sei squisitamente gentile insieme a Deborah qui, grazie, ma non posso accettarlo solo per me, mi dispiace.
No, è per tutti, anche io dico quello,
ecco,
è per tutti.
Ecco.
Ma oggi lo dedichiamo a te però.
Va bene. Anche per me.
Le promesse di Dio sono anche per te. E
il pastore, cos'è il pastore se non un servo delle pecore?
Amen.
Pastore, pecoraio che va a mungere le pecore, le mucche, è uno schiavo degli animali, è schiavo del suo lavoro. Quindi non è che dobbiamo farci portare sulla poltroncina sulle spalle per l'amor di Dio,
oh, no.
Quello è l'immagine del diavolo. il vero pastore assomiglia a Gesù, che va o va con l'asinello o va a piedi.
Amen.
A piedi. Quanto autostop ho fatto, senza macchina, senza automobile, anni e anni. Avevo la patente, ma non avevo soldi per un'automobile, non potevo permettermi. E allora andavo con l'autostop, il treno, l'autobus, a piedi. Alleluia.
Amen.
Grazie Angela, ti benedica.
Anche a te.
Questa la dedico innanzitutto ai fratelli che ci stanno seguendo. Amen. Fratelli che lottano, che combattono, che il diavolo li attacca. Tranquilli fratelli, tranquilli. Gesù è con voi, vicino a voi, dentro di voi, intorno a voi. Lui ha già messo gli angeli intorno a voi. Alleluia.
Amen.
Angela, a te.
Ti leggo una testimonianza, è da parte di Laura. A parte che tanti fratelli ti inviano auguri, Laura dice: amati fratelli, siete una benedizione per tutti coloro che vi ascoltano. Voglio pregare a Papà Celeste affinché vi fortifichi e lo ringrazio per come si prende cura di voi e di ognuno che lo ama e lo cerca. Alleluia. E lo prego affinché nel giorno della prova possiamo rimanere saldi nel suo nome. Sono veramente bellissime le mail che mi inviate, i canti, i messaggi e il modo di citare la parola in musica. Gloria a Dio. Vi amo, Chiesa, e che possiate abbondare in tutto, spirituale e materiale. In Lui non manchiamo di nulla. Un abbraccio forte a tutti, tutti. Maranatà, Gesù viene.
Gloria, gloria, Signore. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Laura. Ti abbraccio e ti benedico nel nome di Gesù Cristo. Grazie per incoraggiarci.
Amen.
Il nostro lavoro è innanzitutto incoraggiare i fratelli. Però ogni tanto qualche fratello, qualche decimo lebbroso torna indietro e ci ringrazia, ci incoraggia anche a noi. E lo fa anche meglio di noi. Grazie.
Amen.
Grazie, fratelli. Alleluia. C'è la storia dei lebbrosi, Luca capitolo 17, no?
Mm-hmm.
Amen. Alleluia.
E ci vuole.
Alleluia.
Ci vuole l'amore e la luce, l'incoraggiamento e la positività che spargiamo nel mondo, perché c'è troppo buio in questo mondo. E volevo chiederti, infatti, Giuseppe.
Sì, proprio stamattina Gesù mi parlava di quello. Cioè era impresso la sensazione che Gesù mi diceva: il tempo è corto, vengono i giorni che correranno avanti e indietro per i mari di qua e di là cercando la parola dell'Eterno e non la troveranno. Tu vai in giro per internet, è una giungla, serpenti, scorpioni, scarafaggi, vipere, animali pericolosi. In internet c'è di tutto, di più, ma 99% il male. Falsi profeti, falsi messaggi, falsi allarmismi, falsi rapimenti, eccetera. E poi c'è la parola di Dio. Dio ci aiuti a essere araldi, annunziatori, emissari, ambasciatori della parola.
Amen.
Tutto il resto è immondizia. Gesù non ha perso tempo. 3 anni e mezzo di evangelizzazione, Gesù non ha perso tempo a chiacchiere. Gesù a chiacchiere non lo avrebbe battuto nessuno, però si è limitato alle scritture. Parlate col diavolo, citato le scritture. Con i farisei, citato le scritture. Scrittura del Vecchio Testamento, che poi costruiva Gesù la parola del Nuovo Testamento, che si chiama il Vangelo. E chi crediamo noi di essere? Di andare davanti a un microfono e dire quello che noi crediamo, noi pensiamo. Va bene, fratelli? Avanti con la parola. Il resto è immondizia. Angela.
Amen. Amen. Volevo chiederti, visto che hanno fatto la pace in Gaza ed è un grande sollievo, cosa succede con la guerra in Ucraina? Perché anche in Ucraina Trump è da tempo che sta tentando di portare la pace. E come, in quale situazione siamo lì? Come stanno andando le cose verso la pace in Ucraina?
In Ucraina? Beh, innanzitutto a Gaza non c'è nessuna pace.
Ah no?
Sì, è solamente un'apparenza. solamente per fotografie davanti alle televisioni, eccetera.
Ma hanno smesso di sparare, però.
Sì, ma non per amore verso l'altro, ma perché sono stati obbligati.
Sì.
O sono finite le munizioni, o non c'era più quasi nessun ostaggio da uccidere, o da torturare, o da far morire di stenti. E quindi, cioè, i religiosi che combattono nel nome del loro Dio contro Israele, loro preferirebbero morire che fare la pace, però sono costretti dai loro stessi alleati che stanno disturbando tutto il mondo. Israele dovrebbe fare la pace nel nome di Gesù, amando i nemici, come i cristiani hanno vinto l'impero romano amando i romani, e invece loro vogliono fare la pace uccidendo i nemici religiosi, e così non si va da nessuna parte. Va bene, questo in Israele. Riguardo spostandoci un pochettino più su sulla cartina verso nord, troviamo sui giornali tutti i giorni, troviamo la guerra in Ucraina. Qui ho detto, guarda, qui c'è il giornale Sky TG24, Angelina, me lo leggi?
Sì. Guerra Ucraina-Russia. Trump dice: con Putin ci vedremo a Budapest per porre fine alla guerra.
Speriamo, sarebbe anche ora.
Sì.
E leggilo il giornale ancora un po'. Il presidente Putin?
Il presidente Putin e io.
E io, Trump.
Ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria.
Quindi in Ungheria.
Per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico odierno con Putin. Domani lo stesso tycoon incontrerà alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky. Sul tavolo di Washington c'è l'invio a Kiev dei Tomahawk e la cooperazione per la produzione di droni. Intanto la NATO testerà nei prossimi giorni le sue capacità antidroni.
Allora, va bene. Tomahawk sono questi missili da crociera che sono molto potenti e potrebbero anche trasportare armi nucleari. E allora quello che Trump sta facendo, sta minacciando Putin che se non fa la pace lui mandi Tomahawk a Kiev. Putin gli ha già detto non cambierà niente, farà solo più danni, aumenterà, diciamo, i danni e la rabbia e l'odio. Ma sul campo non cambia niente, farà più danni. Però dice questo distruggerà la cooperazione che da quando Trump è alla Casa Bianca si è stabilita tra Cremlino e la Casa Bianca. E allora Trump sembra esitante adesso. Seguito le ultime notizie anche ieri sera sui canali americani, e Trump è un po' esitante. Cioè, ma io credo che lui Tomahawk non li voleva mai mandare, li sta usando solamente come, diciamo, carta di scambio. Dice, se tu fai la pace io non mando i missili. Va bene. E allora sono sul tavolo queste cose. E Trump dice però preferirei di no, dice, perché questo peggiorerebbe la guerra. E Putin dice peggiorerebbe di molto, infatti. Infatti Zelensky è andato un paio di giorni fa, è arrivato a Washington e praticamente nessun tappeto rosso, le autorità americane neanche l'hanno ricevuto all'aereo, sono andati gli ambasciatori ucraini a incontrarlo. Si sono onorati tra di loro. Quindi non ho visto, magari ci sarà anche stato, ma non si è visto niente di nessuna parata. Mm-hmm. E come benvenuto gli ha detto non mandi Tomahawk, non per ora.
Ah sì?
E quindi praticamente Zelensky è rimasto a bocca asciutta. Ha fatto un sacco di prediche, è tutta colpa di Putin, come al solito. In realtà Putin lo hanno provocato loro. Zelensky gli interessa promuovere la causa nazista. A quelli di Biden gli interessava abbassare la Russia, a Bruxelles anche. E Trump invece non gli interessava questa guerra, l'ha detto mille volte. Però è inguaiato anche Trump e deve fare qualcosa per fermarla. Cioè prima c'era l'America di Biden, Kiev e Bruxelles che facevano di tutto per provocare la Russia. E adesso fanno di tutto perché la Russia si fermi. E non senza ragione, perché la Russia sta vincendo. E adesso non è facile fermare la Russia perché vince. E poi c'è Odessa, c'è questa città Odessa che Putin sta cominciando a bombardarla. Cioè, se Putin conquista Odessa, l'Ucraina, diciamo, diventa uno straccio. Cioè, Odessa è l'unico sbocco al mare dell'Ucraina, perché il resto Putin gliel'ha portato via tutto, gli è rimasto solo un angolino ad Odessa, il porto principale dell'Ucraina. Se Putin decidesse di attaccare, che sembra, secondo me, politicamente parlando, sarebbe la cosa più furba da fare, la cosa peggiore riguarda la pace, la cosa migliore politicamente, dipende dai punti di vista. E allora io non sarei meravigliato se Putin decide di attaccare Odessa. Quindi Trump mette i Tomahawk sul tavolo e Putin mette Odessa. Adesso l'Occidente vorrebbe uscirne, ma non ci riesce più, perlomeno non salvando la faccia. Come possono loro, gli onnipotenti politici di Bruxelles, una specie di dei sulla terra, perdere la faccia? Inaudito, non si può. Guarda, c'è un altro articolo che dovreste avere lì su questo, che è del Corriere della Sera. Cos'è che dice?
Il monito del segretario USA Hegseth: Mosca si fermi o pagherà, e Berlino vuole guidare lo scudo aereo.
Le notizie sono abbastanza chiare, però bisogna interpretarle, perché se ascolti le propagande si salvi chi può. È come il gioco delle tre carte. Qui il segretario di Stato, che sarebbe in Italia il ministro degli esteri, Hegseth, dice: o Mosca si ferma o pagherà. Quindi anche l'America è preoccupata. Dice: qua, se questi qui non si fermano, qui bisogna allargare la guerra, forse mondiale. Io so che non ci sarà, perché non è nelle profezie. Ci saranno guerre, ma non mondiali. Per questo bisogna aspettare il grande dittatore anticristo. E adesso Berlino vuol guidare lo scudo aereo, che bisogna tradurre, costruire, dispiegare, guidare un sacco di missili, antimissili. Va bene, e questo darebbe la leadership a Berlino dell'Europa, che la Bibbia dice l'avrà. La Germania, che si chiama Gomer nelle profezie Ezechiele 38, guiderà l'Europa. Quindi se qualcuno si chiede chi guiderà l'Europa, non sarà Meloni, non sarà Macron, non sarà l'Inghilterra, sarà Berlino. Infatti questo tipo che c'è, Merz, questo primo ministro, questo qui, a come parla, sembra esattamente Hitler. Con parlare vellutato, ma è così. Questo qui, guerrafondaio, un falco, di tutto. E allora vuole guidare lo scudo aereo, cioè praticamente la Germania vuole costruire i missili. E magari l'Italia sarà responsabile di fare i teggi cristalli degli aerei, o qualcosa così. È logico che qualcosa meno che una vittoria di Zelensky sarebbe un pesce in faccia a Berlino, a Londra, a Parigi e anche alla signora Meloni. E l'Occidente ne uscirebbe in modo vergognoso se non vincesse contro la Russia, ma questo se lo sogna vincere contro la Russia. Questi credevano che la Russia era Iraq, non so, andare in Siria, in Iraq. Eh no, questa è la Russia, è la prima o la seconda potenza mondiale come armi, sicuramente la prima come armi atomiche. Questi qui sono un branco di pazzi. Bruxelles e gli amici di Biden devono essere internati. Cioè, tutti i capi politici sono sempre stati pro-guerra, sono sempre pro-guerra, quasi tutti. No, praticamente sto parlando di quelli di Bruxelles. Ok, certo, a parte loro, altri non lo sono, ma a Bruxelles sono sempre stati pro-guerra, tutti socialisti, di sinistra, pro-guerra, guarda insomma, tutti questi pro-guerra, se dovessero perdere in modo eclatante in Ucraina, perderebbero la poltrona, non solo la faccia, ma verrebbero anche licenziati, li cacciano fuori. E così, tra l'altro, sui giornali di stamattina ho controllato, dice che i partiti di destra sono in grande ascesa, stanno facendo un altro salto. Cioè, praticamente questi politici che vogliono solo guerre gli fanno schifo alla gente. La gente non li vuole. Zelensky è stato eletto su promesse e contropromesse di fare la pace. Poi si è tolto la maschera e hanno visto che era un nazista. A lui gli interessa il nazismo. Non gli interessa se l'Ucraina è distrutta, l'importante è che il nazismo possa avere la rivincita di quella guerra che Hitler ha perso. Adesso Zelensky cerca di fare quello che Hitler non è riuscito, il poveraccio. E così, per tutti questi motivi, questi politici di Bruxelles devono continuare la carneficina, dopotutto. E solamente il popolo pagatasse, così chiamato, che muore in trincea. Insomma, tutto, ma non chiedere scusa. E allora Putin continua a sparare e loro sono incastrati. Come glielo spiegano ai loro popoli che devono andare a spendere tutta questa marea di soldi, che non c'erano neanche soldi per gli ospedali, però ce li hanno per la guerra. Come lo spiegano? Comunque, dopo tutti i proclami vittoriosi, eccetera, cosa possono fare? Allora, avevano vinto il primo giorno della guerra, che Putin combatteva con gli spazzolini dei denti, combatteva con le zappe, nei missili c'erano i microchip delle lavatrici che prendevano in Ucraina. Dopo tutte queste cretinaggini, adesso devono, con quale faccia dicono, siamo bugiardi patentati? Continuare la guerra quindi è la sola cosa che possono fare, che sanno fare, non sanno fare altro. Sanno fare solo guerre e disastri. Cioè, come politici falliti, e falliti anche come guerrafondai, Bruxelles dovrebbe andare a un ospizio per malati mentali. E alla fine comunque combattono e si combatte solamente per la superbia.
È quello il problema.
Solo il motivo che combatte è la superbia. Putin ha conquistato il 25% dell'Ucraina. La guerra dovrebbe essere finita da un pezzo, ha vinto. Solo che Bruxelles manda armi e c'è il nazista Zelensky che è contento. Lui dice: se si ferma la guerra, il KGB mi fa le scarpe. Beh, quella cosa è molto probabile. Ma l'Occidente no, non lo può ammettere tutto questo. Lo ammettiamo noi alla radio, ma l'Occidente non lo può ammettere, Bruxelles non lo può ammettere, dopo che ha talmente mentito ai suoi popoli. Troppi inganni. Dopo aver perso su tutti i fronti, ora vorrebbe dettare a Putin le condizioni della sua resa. Hai vinto Putin, adesso ti dettiamo noi le condizioni. E Putin gli ha già risposto, dice: uno che perde non detta le condizioni. Ossia la Russia dovrebbe mollare tutto il conquistato e arrendersi, senza contare che l'Occidente sta implodendo dall'interno, nelle piazze non fanno altro che manifestazioni. Questi guerrafondai sono solo in attesa che il bastone dei giudizi di Dio si abbatte su di loro. Vai da Malachia, il profeta, Angelina. Cosa diceva 1:4?
Noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Ma così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò.
Ha capito? Voi Bruxelles costruite e io distruggo, dice il Signore. Perché? Perché siete un branco e una sporta di guerrafondai.
Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. Malachia 1 verso
Va
4.
bene, parlava Malachia su Israele e sicuramente, secondo me, questo calza a puntino per la
Sì.
Bruxelles
Sì.
di oggi. Il Corriere della Sera scrive che Berlino vuole guidare lo scudo aereo. Berlino, la Gomer di Ezechiele 38, dicevo, sta già cominciando nella sua smania di armamenti e di potere, di controllo sulle 10 nazioni europee che sorgeranno, che seguiranno l'anticristo. La Germania già vuole il controllo, si è dimenticata che ha perso 2 guerre mondiali. Angela,
Sì. Gomer
vai alla profezia, Ezechiele 38:6.
e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Ezechiele 38 verso 6.
Capito? Popoli con te chi? Con con te Gog, con te l'anticristo. Vogliamo interpretare per cortesia? Sta parlando di Gog l'anticristo. Gomer e tutte le sue schiere, chi è? Germania con le 10 nazioni, no? Mm-hmm. Ma cosa faremo noi, Angela? Noi guarderemo al Signore, Salmo 20, verso 7 e 8, andiamo nel nome di Gesù, presto!
Gli uni confidano nei cari, gli altri nei cavalli.
No, confidano nei carri, Angela. Sì. Vedi che c'è una doppia R?
Nei carri.
Non è che confidi nei tuoi cari. Vabbè, ma no. Angela, è tutto gratis, fratello, compreso nel prezzo.
Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Salmi 20, versi 7 e 8.
Dio, traduzione! Traduci, Angela.
Che il Signore ci darà la forza per vincere se stiamo fedeli vicini a Lui.
Capito? Quelli di Biden, i bidenesi, i bruxellesi, bruxellofani, come si dice, confidano nei carri, carri armati, nei cavalli, negli aerei. Ma noi invocheremo Gesù, il Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, o si piegheranno e cadranno, sia pure ad Armageddon. Ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. A parte Armageddon, non c'è una guerra da parte di nessuno che il Signore approvi. È contro tutte. Mm-hmm. Mi dispiace, signor Netanyahu. Spero che a lei si converta a Gesù uno di questi giorni. Fino adesso, niente. Quindi sia Russia che Occidente stanno solo perdendo tempo, tranne che prepararsi per le grandi guerre e disastri del tempo della fine. Ma Dio ci dice chiaro che non dobbiamo preoccuparci di combattere nessuna battaglia. Nix, rien, nada. È arrivato Gesù Cristo, non serve andare in giro a ammazzare. Cosa vuoi tagliare la testa perché uno non crede nell'Islam? Ma lascialo tranquillo, che non avete neanche la speranza di convertirlo quando gli avete tagliato la testa. Qui giunge Gesù e dice: amate i nemici. Ma quanti nemici, a milioni, che si sono convertiti a Roma perché i cristiani ricambiavano l'odio con l'amore. Cosa dice in Secondo Cronache? 20:17, Angelina, cosa dice?
Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Secondo Cronache 20, verso 17.
Quindi, fratelli, sta parlando a me, a te e a noi. Non dobbiamo preoccuparci del diavolo, del suo anticristo. Dio combatterà per noi, va bene? Vai verso 17, la seconda parte.
Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Secondo Cronache 20:17.
Capito? Il Signore è con voi, Radio Blast, Chiesa dello Spirito, fratellini che ci ascoltate, il Signore è con noi, con voi.
Amen.
Vai da Esodo 14:13-14.
E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Esodo 14, versi 13 e 14. Grazie, Gesù.
Dice il Signore: non ho io sempre salvato chi con fede gridava a me? Non ho io sempre risposto ai miei figli che mi hanno invocato a cuore pieno? Vi ho io mai fallito, o mio popolo? Non ho io mandato la mia salvezza ai miei figli che confidavano in me? Come è scritto Salmo 22, 3 e 5.
Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Salmi 22, 3 a 5.
Dice il Signore: non sono io un Dio vicino? Sono forse un Dio lontano? Di che temete? La mia salvezza è vicina, ma solo per chi confida in me e mi invoca. Non temete le guerre del maligno, sono i malvagi che le compiono che le devono temere. Ho chiamato i miei fedeli Giuseppe e Maria a fuggire in Egitto dalla violenza di Erode. E anche chiamo i miei figli fedeli, quelli che mi ascoltano, ai miei luoghi di rifugio dalle violenze che vengono. I miei figli che mi ascoltano devono solo seguire mio spirito. In un modo o nell'altro io sono sempre con loro. Non temete. Esodo 20 al 20.
Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Esodo 20:20.
Dice il Signore: amati, viene la fine dei tempi, ma siete chiamati a confidare. Non siete chiamati a temere, perché la mia potenza è al di sopra di tutto. Anche i mali che permetto sono per il vostro bene, per insegnarvi ad essere miei combattenti e a vincere.
Apocalisse 2, verso 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
E allora, amati, non temete, solo confidate e vedrete la mia salvezza.
Isaia 41, 10 a 13. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Isaia 41, versi da 10 a 13.
Gloria, grazie Signore. Gloria Signore, grazie a te Gesù, grazie, grazie. Tu cercherai i tuoi nemici, non li troverai più, quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non è più, perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra, il tuo cuore, la tua anima, il tuo spirito e ti dico: non temere, io ti aiuto. Isaia 41, 10 a 13. Gloria, gloria al Signore.
Amen, grazie Signore.
Angela, alleluia.
Alleluia. Ti amo Gesù, grazie Signore.
Amen, gloria a Dio.
Posso farti una domanda da parte di Fabio?
Anche due.
Anche due, va bene. Arrivano. Buongiorno, mi chiamo Fabio, vi seguo dal 2020. Dio vi benedica per tutto quello che fate. Volevo sottoporvi una domanda. Io penso da tempo ormai che Gog di Magog si sia già manifestato. Penso che Jared Kushner sia, per le sue origini, per il fatto che sarà nel patto di pace tra Israele e Palestina e per il fatto che è in mezzo al potere di Trump, ma non il protagonista, e considerando l'indirizzo del suo palazzo, 666 Fifth Avenue, penso che sia lui, Gog che viene di Magog. Potrei sbagliarmi, ma nel dubbio mi affido a voi, che sicuramente ne sapete di più di me. Dio sia con tutti noi. Grazie Fabio, e ho voluto leggere questa domanda perché non è l'unico che ha scritto questi giorni dicendo che ma è Jared Kushner l'anticristo, è lui che farà il patto di 7 anni? Perché sappiamo dalle notizie che la pace che è stata fatta a Gaza, la pace che è iniziata una settimana fa, è stato Jared Kushner a rappresentare Trump nel Medio Oriente, che ha fatto parte delle negozianti, è stato lì presente.
Dei negoziati.
Ok, negoziati. Quindi è stato lì presente e la gente dice: eccolo, questo Jared Kushner è l'anticristo?
Ma evidentemente questa gente il corso biblico non l'ha fatto, né il mio e neanche di nessun altro che capisce un po' la Bibbia.
Sì, sì, ma perché non è che è tutto scritto nel corso biblico, dobbiamo analizzare più
no,
a fondo.
Ma no, c'è scritto che Gog viene da Magog, Russia.
Sì, 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 ma questo Jared Kushner ha origini bielorusse.
Ma sai, nel mondo ci sono milioni che hanno origini. E poi Quindi Bielorussia verrebbe da Magog, dici tu.
Sì, sì.
E pensi che uno come Kushner sarebbe benvenuto, sarebbe facilmente ricevuto dalle nazioni arabe, che loro non lo possono vedere. Non lo possono vedere perché lui ha sempre fatto politica pro-Israele. L'anticristo non farà politica pro-Israele così spavaldamente, perché sennò gli islamici non lo seguono. Ti pare che l'Islam mondiale segue Kushner? Non lo possono vedere, se potrebbero, gli farebbero le scarpe.
Un altro fratello ha scritto, Giacomo, dicendo che se... if you add the numbers of his name, you arrive to 666.
Va bene.
Help me in Italian.
Se fai l'addizione del numero di Kushner, arrivi a 666.
Sì, se metti il numero del suo nome, arrivi al 666.
Il numero dove abita?
Anche l'indirizzo dove abita è il numero 666 Fifth Avenue in New York.
E magari il codice postale ci saranno un po' di 6.
Quindi troppe coincidenze, tra virgolette?
Ma qua no, ma non è quello l'anticristo, non è. Cioè praticamente se so che se dicessi di sì farei felice tanti su internet che lo hanno, che è uno dei loro miti che circola in internet, cioè che Jared Kushner, genero di Trump, che come tu hai detto abita 666 di New York, sarebbe l'anticristo, ma io non l'ho mai creduto. Negli anni passati io ci ho detto di no.
Comunque, per sapere che hanno cambiato il numero di quell'edificio, non è più 666, era 666, adesso è 657, è cambiato.
Trump ha detto no, quel numero non è simpatico. Comunque, le coincidenze topografiche presenti o passate non bastano a dimostrare le profezie. E poi da ebreo come farebbe a ingannare il mondo islamico, cioè che in base a Ezechiele 38, 1 all'8, l'anticristo sarà seguito dal mondo islamico.
Sì.
Ezechiele 38.
Come quello sì è un dilemma.
Cosa vuoi che segua Kushner?
No.
Kushner lo seguiranno per fargli la pelle, poveraccio, che stia attento.
Quindi è anche ebreo questo?
Lui è ebreo. Mm-hmm. Infatti la moglie Ivanka, figlia di Trump, cristiana, no? Ha cambiato religione per sposarsi con lui.
Sì.
Sì.
Si è convertita all'ebraismo?
Sì, invece di convertire gli ebrei si è convertita lei.
Ai.
Cioè questi due qua sono due businessman. Uh-huh. Businessman, basta. Mm-hmm. Morta lì, finita lì la storia. Vabbè, poi lo vedi sempre col sorriso dei dollari.
Mm-hmm.
Ma no, non è quello. L'anticristo è molto più furbo di quello. Molto è uno che dice, cos'è, Daniele 8, 20, 24, 25... Dice l'anticristo sarà esperto in stratagemmi, come dire, esperto a imbrogliare. Cioè, Kushner non imbroglia nessuno. Quello che fa soldi e basta, non c'è niente di misterioso su di lui. Lui ha soldi. Cioè, vediamo piuttosto nelle profezie cos'è che dicono che l'anticristo farà. Andiamo alla Bibbia. Non andare a New York 666 Fifth Avenue. Fifth Avenue, la quinta strada, è la strada più ricca di New York. Ma l'anticristo non viene così. Lui viene, capito, internos, viene segreto. No? Dunque, i capi salienti, come sale l'anticristo, sono i seguenti, per chi interessa. Allora, l'anticristo avallerà la costruzione del tempio ebraico. Questo sarà il primo carattere somatico, quello che non si può sbagliare. Stabilirà un patto con molti per una settimana, 7 anni, Daniele 9, 27.
Mm-hmm. Quindi sappiamo che questo Jared Kushner non sta facendo nessun patto di pace in Israele adesso, perché non hanno iniziato la costruzione del tempio.
No, non sta costruendo il tempio, non ne sta neanche parlando. La sola cosa che lui vuole costruire una Las Vegas a Gaza.
Oh.
Per fare soldi, capito?
Ai, ai, ai.
Cioè, queste sono le scritture solide della costruzione del tempio e il patto.
Mm-hmm.
Daniele 9, 27. Ma tutto, come si dice, il chiacchiericcio chiacchierellare di internet, lascia il tempo che trova. Sono chiacchiere da comari di paese, sai, che si riuniscono a parlare dell'ortolano, del pescivendolo, ecco. Quindi internet, lasciate perdere, cucina non c'entra niente. Perché? Perché non ha riscontro biblico, cosa vuoi, Paul?
Besides the fact that he needs to be chief prince of Meshech and Tubal.
E a parte questo, deve essere il principe di Meshech e Tubal.
Anche quello. Meshech e Tubal cosa c'entra con la Bielorussia?
Exactly.
Bravo, Gio. Hai tradotto?
Sì.
But he needs to be the chief prince.
Ma
so
deve essere
sitting in power.
Deve essere il principe di Meshech e Tubal, non solo uno, quindi, che passa tra Meshech e Tubal, cioè deve controllare, sedersi sul trono di Meshech e Tubal.
Sarà un primo ministro, un presidente, un primo ministro. Già ho detto che il primo ministro di Meshech e Tubal, che si chiama Moderna Georgia, a nord della Turchia, ho detto che è un potenziale AC,
sì,
AC,
sì.
Anticristo. No aria condizionata, eh? AC, anticristo.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Allora, la conferma miliare, sai, i romani avevano pietre miliari, ogni miglio c'era un pietrone, no? Capito? La via Appia, le vedi ancora. Cioè, la conferma miliare sarà il Tempio, mm-hmm. Unito a cosa, Angela? Me lo dici quella scrittura così che io non...
Quale?
Daniele 9,27, per favore.
Egli stabilirà un patto con molti.
Molti vuol dire molte nazioni, molte nazioni.
Per una settimana.
Una settimana in ebraico Shabua. Shabua cosa vuol dire? Sette. Quindi in ebraico per dire una settimana dici Shabua, sette.
In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta.
Cioè dopo 3 anni e mezzo, insomma, lui ferma il sacrificio.
Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore.
Cioè viene la tribolazione. Il devastatore è l'anticristo.
Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
Quando, Angela, la data?
Armageddon.
Esatto.
Daniele 9,27.
Una data profetica che sul calendario non l'abbiamo ancora, ma arriva. Quindi siamo in preghiera, fratellini, perché viviamo in un tempo molto importante dove tutti i nodi verranno al pettine. Vuoi andare a Romani?
Sì.
13, 11 e 12.
E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale.
Il momento è cruciale.
E ora ormai che vi svegliate dal sonno.
Suona familiare? Mm-hmm. Cos'è che stanno facendo molte chiese, speriamo non la nostra? Dormendo. E Paolo già da 2000 anni che lo sta dicendo. Svegliarsi. Perché?
Perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino.
Sembra è profetico, sembra scritto per oggi. Cioè le tenebre dell'anticristo sono avanzate, gettiamo
dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Romani 13 versi 11 a 12.
Va bene, fratelli, cerchiamo di leggere le scritture e prendere nota. Non dire questo è per qualcun altro, questo qua per mia sorella, guarda, però no, per me no, e per me, per te, per noi adesso subito di corsa. Il tempo è cruciale e sono 2000 anni che è cruciale. Perché? Perché gente che muore va all'inferno ed è cruciale. Adesso addirittura viene il marchio della bestia. Angelina, a te.
Un'altra domanda voglio farti da un fratello che dice: buongiorno carissimi, in tutto questo scenario, cioè il patto di 7 anni, le profezie dell'Apocalisse, come si inserisce la guerra tra Europa e Russia? È profetizzata? Grazie mille. Interessante questo. Cioè, abbiamo studiato delle guerre dell'anticristo, l'America, la Russia, però la guerra tra l'Europa e la Russia è profetizzata o no?
Allora, a me mi sembra che si inserisce nel senso che l'Europa non è pronta a sottomettersi alla Russia. La Russia che sarà Magog, infatti, ha già cominciato a fare la guerra.
Mm-hmm.
Perché prima di sottomettersi in una mandria di pecore o di capre, diciamo di capre, prima di sottomettersi a un certo caprone, diciamo, cioè ci sono lotte intestine, questo. Alla fine uno risulta vincitore e sappiamo sarà la Russia, va bene? Perché anche nel libro di Daniele lui si è rappresentato come il corno più forte. Comunque finisca questa ubriacatura europea di guerra in Ucraina, guerra che la stessa Europa e l'America dei globalisti hanno provocato, non Trump, ma l'America dei globalisti, dei Biden, eccetera, Hillary Clinton, quella gente lì. Una cosa è certa, per metterla, guarda, mettiamola, c'è il giornale qua, mettiamola nelle parole di Putin. Bene. Allora, vai lì da Ansa, Angelina, ci sono...
Sì.
Mettiamo nelle parole di Putin, questo giornale parla di quello. Cosa dice Zelensky?
Zelensky va da Trump. Mosca dice, coi Tomahawk finirà male.
Ecco, mettendola nelle parole di Putin, Putin dice, coi Tomahawk finirà male. Sai cos'è, sai cos'è il Tomahawk, no?
Sono armi potenti che arriveranno in Russia.
No, e sono le asce di guerra, le scuri, che gli indiani usavano contro l'uomo bianco,
sì,
che gli tiravano l'ascia sulla zucca, capite? E quindi il tomahawk è un lancio, che lancia da una persona all'altra. E allora gli americani adesso hanno chiamato tomahawk questi missili, sono potenti e sono decine di anni che li usano gli americani. Però Mosca gli dice, attenzione che quel tomahawk va a finire male, che la Russia non è che può stare lì seduta a giocare a scacchi al Cremlino mentre Zelensky spara missili potenti su Mosca, e la Russia farà qualcosa. Inferred, si capisce che sta dicendo, guardate che qualche atomica sulla zucca io ve la posso mandare per rinsavire le idee, per rinfrescarvi. Va bene, non dimenticatevi che io sono la prima potenza mondiale di atomiche. Quando volete fare una scazzottata con le atomiche, siamo pronti. Quindi voi provocate, ma a forza di tirare la corda si rompe. Ora, le profezie dicono, bisogna sempre andare lì, se no non ci capiamo, fratelli. Guarda, devi andare a Daniele 7, al verso 20, devi andare dal corno, il corno che spuntava?
Del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti tre. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Allora, sappiamo...
Daniele 7,20.
Dall'interezza della profezia e da altre che questo corno è l'anticristo.
Mm-hmm.
Va bene, abbiamo studiato nel corso biblico, va bene?
Sì.
Fratelli, siete avvantaggiati che l'avete studiato. Allora... Quel corno che spuntava, dice, aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti. La stessa bocca che vediamo proferire parole arroganti in Apocalisse capitolo 13, che bestemmiava Dio, bestemmiava il tabernacolo sulla terra, cioè sarebbe la chiesa il tabernacolo. E allora dice, appariva, leggi Angela, appariva cosa?
Appariva maggiore delle altre corna.
Oh, chi sono le altre corna?
Le altre nazioni?
Le altre, chi?
In Europa.
Chi?
Le 10.
Le 10. Daniele 7,7, una quarta bestia, e sulla testa ci aveva?
10 corna.
Oh, poi
e verso 24 dice che le 10 corna sono 10 nazioni.
Sì. E poi al verso 20, Daniele 7,20, dice che spuntava un altro corno che appariva maggiore. Quindi... Cercate di capire bene questa profezia. Sta dicendo, il Signore ci sta dicendo qui, a chi ha occhi per vedere, orecchie per udire, un cervello per pensare, il Signore sta dicendo, l'undicesimo corno sarà più potente delle altre 10.
Mm-hmm.
Infatti dice che distruggerà tre nazioni, tre corna. Allora, se, è inutile andare a chiedere al Corriere della Sera, alla Stampa, il giornale di Milano, non andate a chiedere a loro, ve lo dico io, meglio ancora, lo dice Dio, lo dice la scrittura, chi vincerà questa guerra? Inutile andare a chiedere a Zelensky, non chiedete a lui.
Dice che la Russia è maggiore delle altre nazioni.
Dice che vincerà.
E già lo è.
E distruggerà
oggi
tre nazioni.
Sì.
Quando? Non lo so quando le distrugge, ma le distruggerà. Allora, il corno maggiore è la Russia, va bene, qui stiamo leggendo il giornale di domani.
Amen.
I soldi che spendete per i giornali sono soldi sprecati. E fin troppo, e lo so che io non sono molto amato come pubblicizzare i giornali.
No, no.
È sufficiente che leggete i titoli, già avete letto anche troppo. Io non è che leggo molto articoli, ma chi è che c'è, vuole andare a scoraggiarsi, disanimarsi, legge i giornali? Ogni tanto, per informazione.
Ma se parli così, non ci meravigliamo che i giornalisti ti attaccano? Ma che pubblicità è questa al contrario?
Okay. Vabbè, anche loro fanno pubblicità, però, dentifrici, sì, carta igienica, tacchi a spilla, no? E allora, il cono maggiore è la Russia, quindi se è e se sarà maggiore, vuol dire che tutte 27 nazioni NATO messe insieme, attenzione, con tutta l'America assieme, non riusciranno mai e mai e mai a mettere la Russia sotto i piedi. E questa attuale guerra è per cosa? Cosa serve? Nello spirito è una guerra per stabilizzare chi sarà la vera guida d'Europa, Bruxelles o Mosca.
Oh, wow.
Io ve lo posso dire subito, non sarà Bruxelles, non sarà Gomer, la Germania, non sarà Merz, non sarà Kramer, l'inglese, non sarà che poi quella alla fine si unirà all'America, probabilmente. Non sarà Macron. Macron avrà solo macro guai.
E questa cosa che...
Sarà Mosca.
Sì.
E come lo sa, Frate Giuseppe? Perché io lo interpreto dalla Bibbia. Non siete d'accordo? Affari vostri. Ma secondo me la Bibbia dice che c'è un undicesimo corno superiore alle dieci e distruggerà tre. Ci siamo?
Sì, ma questo succederà dopo la venuta dell'Anticristo. Prima dell'arrivo dell'Anticristo ci saranno guerre tra la Russia e l'Europa?
Ma c'è già in Ucraina per adesso.
Sì.
E altre possono venire, ma sono stupidaggini.
Non è così male,
non
però.
Non è la guerra mondiale atomica come quando viene l'Anticristo.
Però non è così male in Europa, in Ucraina sì, è terribile. Però in Europa non è così male, sarà peggio di questo?
Ma guarda che tutta l'Europa sta soffrendo, Tutta l'Europa, guarda che soffre, c'è gente che non ha lavoro. C'è gente che non riesce a vivere, c'è gente che fa eutanasia, si suicida, non ha soldi. Non te lo dicono queste cose i giornali, ma se cerchi li trovi questa notizia. Un grande aumento di suicidi. Personalmente a me non mi risulta dalle profezie che le guerre più grandi giungano tra Russia e l'Europa prima dell'avvento dell'Anticristo, non ci saranno, sono anni che lo dico, non vedo guerre mondiali, ne parlano tutti,
sì.
Si preparano tutti, si armano, si minacciano, si odiano, il dito sul grilletto nervoso, però l'Europa c'ha i diti sui grilletti ma non c'è niente da sparare, perché le poche armi che avevano le è andate a Zelensky e lui se le è bruciate. E Macron c'ha 300 bombe atomiche per miracolo. L'Inghilterra lo stesso. Cioè praticamente sono due pezzenti, sono due mendicanti. Sto parlando a livello politico. A livello politico sono due morti di fame. Francia e Inghilterra, tra l'altro, hanno problemi economici enormi. Perché i cittadini si sono resi conto che ci sono i francesi e gli inglesi sotto i ponti, senza lavoro, abitano sotto il ponte, non hanno casa, e però hanno miliardi e stramiliardi che stanno dando agli immigrati, che gli immigrati stanno facendo un ottimo lavoro gli immigrati stanno facendo, nel senso che hanno importato religioni, altre religioni pagane, con lo scopo di eliminare il cristianesimo, perché i politici sono terrorizzati dal cristianesimo. Il cristianesimo adesso è un gigante che dorme, hanno paura, se si sveglia il cristianesimo, ritorna, fa cascare il nuovo impero romano, fa cascare l'Unione Europea, fanno cascare. È solo che purtroppo il diavolo ha messo a dormire in Salamoia, in Naftalina, le chiese, e queste non si muovono. Queste basta che hanno cappuccino e una brioche, tranquille. Rinnegano Gesù, rinnegano tutto. Non c'è problema. Loro. E allora, per evitare che un giorno i cristiani si svegliassero, ma non si sveglieranno, e allora fanno entrare religioni pagane di maniera che prendano il posto del cristianesimo. E li finanziano questi, gli costruiscono luoghi religiosi. Insomma, a me personalmente non mi risulta dalle profezie che le grandi guerre giungano tra Russia e l'Europa prima che cominci Gog, l'Anticristo. Non mi risulta. Va bene, ci potranno essere magari qualche piccola scaramuccia atomica, la Russia, Medvedev e Putin si scocciano e tirano un paio di bocce contro i birilli dell'Ucraina, un paio di bombe atomiche. A questo punto tutti si spaventano e nessuno fa niente. Infatti hanno intervistato il capo della NATO mi pare un paio di anni fa: se la Russia attaccasse, tirasse qualche bomba atomica in Ucraina, cosa farebbe la NATO? Sai cosa ha risposto? Niente.
Ah, sì?
Niente. Non sono autorizzati a iniziare una guerra atomica. Allora, io credo che certo ci saranno guerre anche atomiche, ma non credo saranno tra Russia e Europa, ma bensì tra la Russia, i suoi alleati cinesi e islamici contro tutto l'Occidente. Quindi le guerre atomiche grosse cominceranno quando i due schieramenti si saranno stabilizzati. Ripeto, Russia, Cina, Islam contro tutto l'Occidente, quindi Australia, Nuova Zelanda, Europa, capito? E America. All'inizio, poi attenzione, profezie dicono che l'Europa volterà Gabbana, Daniele 11. La profezia su questo testualmente possiamo leggere l'intero passaggio che racchiude le profezie di due guerre dell'Anticristo. Lui in totale ne combatte sette, ma qui ce ne sono due di queste guerre profetizzate. Allora, Daniele 11, 21, 27 dice poi al suo posto, dice così Daniele, a profezia, al posto di chi? Al posto del sistema monetario mondiale, va bene, dice sorgerà un uomo spregevole, me lo leggi Angela, sorgerà?
Sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale, verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Allora, il regno, sta parlando del regno mondiale, perché il profeta Daniele qui parlava in un contesto tipo persiano, Medo-Persia.
Cioè impero mondiale.
La Persia aveva l'impero mondiale.
Sì.
Quindi quando dice si impadronirà del regno, dobbiamo pensare a un concetto tipo l'impero persiano, il regno persiano, il mondo. Allora, verso 22 vediamo, diciamo, quello che io chiamo la prima guerra dell'Anticristo. Al verso 22, ricordo che siamo a Daniele 11. Leggiamo il 22 e vediamo la prima guerra dell'Anticristo.
Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
Allora, quindi il principe del patto, qui l'Anticristo è sorto verso prima, no? Daniele
sì.
11, 21.
Un uomo spregevole.
Sì, al 22 c'è già scoppia la guerra, quindi fa il patto, ha fatto il patto, no? E infatti lo dice al verso 22, il principe del patto,
sì.
Sta parlando di un patto. E allora qua, appena firma il patto, oh, pace, 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 ma prima Tessalonicesi 5, 3 dice, quando diranno pace, improvvisamente viene la grande distruzione. Quando faranno il patto di 7 anni, come adesso hanno fatto il patto tra Israele e Hamas, ma è tutta una finta, ti pare che si vogliano bene, ma figurati. Alla prima occasione si faranno la pelle come prima e più di prima, allegramente, virgolette.
E sarà travolto anche il principe del patto? Questo non è l'Anticristo, è un altro?
Beh, questo qui non è chiaro, perché l'Anticristo non viene travolto.
No.
Lui è il principe del patto nel senso che lui confermerà il patto per 7 anni, lui, quindi è un principe in quel senso. Però in un altro senso dice il principe del patto sarà travolto. E allora qui bisogna vedere, preferisco non essere dogmatico qui, può darsi che l'Anticristo sia il fautore, lo sponsor del patto, però che però non è lui che ha iniziato il patto, magari è stato uno come Kushner, per esempio.
Ah, capito? Ecco, qualcuno come Jared Kushner potrebbe essere il principe del patto, non l'anticristo, ma il principe.
Non l'anticristo, ma può essere un altro nominato da Trump, mm-hmm, o chi per lui, quale sarà il prossimo presidente, o quando sarà, non abbiamo le date. Mm-hmm. E allora in questa guerra il principe del patto, quello che ha organizzato il patto di 7 anni, viene travolto.
Wow.
Però non è l'anticristo, perché l'anticristo vince. Mm-hmm. Va bene, infatti al verso 23 vai avanti, vedi che lui è vivo e vegeto e diciamo attua. Opera, vai, 23.
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente.
Ecco, quindi vuol dire che non sarà un Putin, non sarà uno potente, avrà poca gente. Poca gente. Un po' come quando il generale Garibaldi ha fatto la rivoluzione in Italia e ha liberato l'Italia, eccetera, eccetera. E con lui c'era poca gente, aveva 1000 marinai che si imbarcarono a Genova per Marsala, per la Sicilia, Garibaldi, quindi poca gente. Però man mano che andava le sue schiere si infoltivano e alla fine Garibaldi ha vinto tutto. Lo stesso sarà l'anticristo, man mano che andrà lui seguirà l'esempio di Garibaldi. Man mano che l'anticristo va in giro, fa questo, quell'altro, corrompe di qui, corrompe di là, promette terre, promette tutto quello che loro vogliono, e loro si uniscono a lui, islamici, la Cina, Russia e altre nazioni. E dice, la Bibbia cita per nome l'Iran, la Turchia, la Libia, la Somalia, eccetera, Sudan, quella zona lì. Tra l'altro adesso in Sudan stanno perseguitando i cristiani grandissimamente, perché si preparano, devono sterminare i cristiani in Sudan, perché quella zona lì si unirà all'anticristo, devono essere super islamici lì, e sta già cominciando massacri di cristiani dappertutto. Preghiamo.
Amen.
E allora andiamo al verso 24.
Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo.
Allora, distribuirà preda, come dire, lui darà terre a destra e a sinistra. Gli islamici vogliono questo, glielo diamo. La Cina vuole questo, glielo diamo. La Russia prende ricchezze fra i seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. Allora le fortezze qui chi sono? Contro l'anticristo, sempre vedere dal punto di vista contro di lui. E quelle Bruxelles e l'America, non c'è altro.
Sì. Mm-hmm.
Inghilterra è filo America. Quindi quelle lì sono le tre fortezze, Bruxelles, Londra, Washington, mm-hmm, tre fortezze che vedo io. 25.
Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del sud, alla testa di un grande esercito.
Ok, possibilmente l'esercito grande, che non è America, non è Europa, non è Inghilterra, cos'è? Beh, io vedo solo la Russia, la Cina e l'Islam.
Oh, wow.
Questo è il grande esercito.
Mm, sì.
Attenzione che l'Islam sono 57 nazioni pro Palestina, pro Islam, e 50 sono al governo, totalmente al governo islamico, 50 nazioni, tra cui una, Pakistan, è una potenza atomica, e poi naturalmente la Cina e la Russia. Quindi questo la Bibbia lo descrive un grande esercito. Ecco, vediamo un po'. La seconda parte del verso 25, il re del sud.
Il re del sud,
il re del sud sarebbe l'America e Israele.
Si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito.
Cioè, questo qui sarebbe l'America, uh-huh, contro la Russia e il suo blocco. Il re del sud è Israele, lo vediamo adesso, man mano che leggiamo.
Ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui.
Allora, attenzione, lui chi è lui? È l'America, il re del sud. Allora, si ordiranno congiure contro di lui. Chi sono i suoi alleati? 26.
quelli che mangeranno alla sua tavola.
Chi sono? Saranno la sua?
Saranno la sua rovina.
Ecco, chi mangia alla tavola dell'America? Cos'è che stanno parlando America e Europa in continuazione ogni giorno? Dei dazi, del commercio,
è vero,
di soldi. Mm-hmm. Cioè l'Europa mangia alla tavola dell'America. Tutto l'Occidente mangia nella mangiatoia per animali dell'America. Oh. Va bene?
E saranno la sua rovina.
E saranno la sua rovina, perché lo tradiscono. Un po' come l'Italia ha rovinato i nazisti quando si è abbandonato la guerra. E per questo i tedeschi erano così furiosi contro gli italiani, con fucilazioni, eccetera. Allora, qui è quando l'Unione Europea abbandona l'America per seguire l'Islam, seguire l'Anticristo. Poi dice, il suo esercito, la scrittura continua, l'esercito di chi? Dall'America, no? Si dileguerà come un torrente, molti cadranno uccisi.
Oh, wow.
Questo è il verso 26. Come fanno a cadere molti uccisi? Quando la Bibbia dice molti, significa molti. E allora qui io vedo una possibile guerra atomica. Molti cadono uccisi. Vabbè, 27. Quei due re, questi, chi sono questi due re? I re del nord, l'anticristo, e il re del sud, che sarebbe gli Stati Uniti, che difende Israele.
Quei due re non penseranno che a farsi del male, e seduti alla stessa tavola si diranno delle menzogne.
Ok, quindi seduti a tavola, non so, alle Nazioni Unite, per esempio, o in qualche altro posto, come adesso Trump va a incontrare Putin in Ungheria.
Mm-hmm.
Allora, seduti allo stesso tavolo si diranno menzogne. Beh, questa è normale amministrazione per i politici, no? Ecco, dove sono i politici che dicono la verità? Non esiste. Scienze politiche, cioè loro studiano 20 anni, tutta la vita studiano per imbrogliare, mentire col sorriso, va bene? E allora, ecco fatto, così dice, ma ciò
non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato.
Ecco, quindi...
Abbiamo letto Daniele 11, da 21 a 27.
Ecco, quindi possono imbrogliarsi quanto vogliono, la fine, cos'è la fine? Armageddon. Viene lo stesso. Loro possono mentire quanto vogliono. E queste sono le due guerre iniziali dell'anticristo, che dicevo, adesso non le vedo le guerre atomiche, cominciano qui. E sappiamo che ne seguiranno altre 5. Compresa la guerra contro Israele, che sarà ad Armageddon.
Sì.
Totale 7 guerre l'anticristo. L'ultima non la vince perché?
Perché Gesù la vince,
sì,
ad Armageddon.
Esatto, Apocalisse 19 e 11.
Quindi per capire questo passaggio di Daniele 11 che abbiamo letto, ci vuole un bell'analisi della situazione del mondo di oggi per capire chi sta sostenendo Israele, chi è il re del sud e quali sono le nazioni che sostengono la Russia, per capire tutto il contesto, avere una immagine chiara, reale di quello che succederà.
Sì, sì, sì.
È bello questo.
Sì. Quindi va bene studiare la Bibbia, però devi anche dare un'occhiata alle notizie odierne, delle cose che succedono nel mondo, le mm-hmm. guerre che avvengono.
E allora si capisce.
Quindi non puoi solo leggere la Bibbia e basta, devi confrontarlo con gli eventi mondiali.
È bello.
È molto importante, perché la Bibbia adempie gli eventi mondiali. Allora, a volte possiamo anche sbagliare, però se sbagli, diciamo, leggendo le notizie dei giornali, pazienza. L'importante è che capiamo la parola. Non la capiremo tutta, però perlomeno la comprendiamo più che possiamo.
Amen.
Insomma, qui credo che vediamo la grande spaccatura dell'Occidente, il grande voltagabbana delle 10 nazioni europee a favore dell'anticristo e contro l'America. L'America, cioè la Babilonia di Apocalisse 17 e 18.
Cioè il verso 26 di Daniele 11, dove dice: quelli che mangeranno alla sua tavola, l'Europa che mangia la tavola dell'America, saranno la sua rovina, perché prendono la parte dell'anticristo.
Adempito nelle profezie, vai Apocalisse 18. Le profezie ti dicono quando questo voltagabbana avviene. 12 a 14.
Apocalisse
12 a 13.
18?
Apocalisse 17.
Ah, 17.
Versetti 12 e 13. Qui è quando Europa voltagabbana.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, versi 12 e 13.
Daranno il loro pensiero. Già si parla abbastanza di pensiero unico adesso, perché devono arrivare lì. Il diavolo vuole che si arrivi lì. Daranno il loro pensiero. Hanno un unico pensiero. La devono pensare come il diavolo, come l'anticristo, come l'AI, intelligenza artificiale. Ecco. E questo è il punto quando viene adempito quello che Daniele diceva, va bene, Daniele 11, che quelli che mangiano a suo tavolo saranno la sua rovina. Adempito in Apocalisse 17, 12 e 13. Adempito, cioè citato, profetizzato, adempito adesso. Ancora non è adempito, sarà adempito. Va bene, allora andiamo avanti?
Sì.
Ora, questa non è solo storia di ora, di adesso. Come sempre di più si comincia a leggere in quelle che io chiamo le scosse telluriche delle notizie politiche. La politica è in terremoto. Sai che c'è il terremoto, la politica? Guarda, vai a vedere questo terremoto. Giornale Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli.
Rapporto USA-Europa ad alta tensione.
Si alza ogni giorno?
Si alza ogni giorno la soglia della tensione tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra dazi, minacci e messi in atto, divergenze sull'Ucraina, eccetera.
Capito? L'America e l'Europa si staccheranno e l'Europa si unirà alla Russia. Non appena gli conviene lo fa di corsa. Il dio dei politici è la convenienza, l'egoismo, il potere. Ecco, già ci sono scosse, ci sono delle alta tensione, dice, tra USA e Unione Europea. C'è altro giornale, Valigia Blu, l'accordo?
L'accordo con Trump è una trappola per l'Unione Europea.
L'Europa già comincia a dire, ma cosa mi conviene a me? Ecco, sono previsti 600 miliardi?
Sono previsti anche 600 miliardi di investimenti europei in settori strategici negli USA e un incremento nella spesa per armamenti americani.
Quindi Zelensky ha dilapidato tutte le armi dell'Occidente praticamente e la Russia allegramente gliele ha distrutte, quindi un esercito non indifferente quello russo. E adesso vogliono riempire le loro riserve, missili e tutto. Infatti Trump gliel'ha detto a Zelensky. Sì, i missili Tomahawk, certo, sono molto importanti, eccetera, ma ne abbiamo bisogno anche noi americani, però, perché vi abbiamo già mandato un sacco di armi. Ok, un altro giornale, ESPI.
USA contro l'Europa, scontro all'ONU. Gli Stati Uniti votano con Mosca contro la risoluzione presentata da Kiev e sostenuta dall'Europa. Frattura tra le due sponde dell'Atlantico.
Ok, questo è il 25 febbraio, attenzione. Però su per giù, di tanto in tanto, l'Europa e l'America sono uno contro l'altro. Cioè, terremoto politico. Poi c'è NSS Magazine, cosa dice?
Trump, Europa e NATO, la crescente frattura tra USA e Europa.
Ok, e questo è fresco, 26 giugno, dopo l'attacco USA?
Dopo l'attacco USA ai siti nucleari iraniani, l'Europa si ritrova sempre più emarginata nelle scelte di politica estera americana.
Va bene, allora l'Europa si trova più emarginata perché l'America fa quello che vuole. Mica ha chiesto permesso all'Europa per andare a bombardare l'Iran. Che l'Europa non voleva, e siccome non voleva, l'America va senza permesso. Unita quando gli conviene, quando non gli conviene, ognuno per conto suo. Quindi per questo che c'è frattura politica tra Europa e America. È chiaro che l'America fa i suoi interessi e basta, e l'Europa fa lo stesso. So che l'America è più potente. E si potrebbe continuare.
Ma questa tensione, questa spaccatura tra USA ed Europa è solo da quando è venuto Trump. Se tornasse uno come un Biden, un Hillary Clinton...
Allora tornerebbero insieme.
Pensi che tornerebbero insieme con l'Europa?
Per un po' di tempo, finché viene l'anticristo, e poi abbiamo visto che si spaccheranno del tutto.
Ah sì, che è profetizzato, quindi.
Quindi io, diciamo, tu cosa chiedi questa spaccatura?
Che è colpa di Trump che c'è questa spaccatura, ma se tornasse uno come Biden o Hillary Clinton, pensi che tornerebbero insieme l'America e l'Europa?
Tornerebbero insieme, ma a lungo andare si separerebbero, per il semplice fatto che è profetizzato all'apparire dall'Anticristo i 10 re, le 10 nazioni europee bruceranno la Babilonia americana. Capito? L'Europa insieme alla Russia distruggeranno l'America. Questa è una profezia, che ci crediate o no. Guarda, perché non la leggiamo? Apocalisse 17, 12 e 17, vai.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, versi 12 e 13.
Sulla bestia sarebbe l'Anticristo, ok? 16.
Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, ma la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare, di comune accordo, il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute. Apocalisse 17, da 12 a 17.
Vedi, dice qua, il disegno è di dare di comune accordo le 10 nazioni il loro regno alla bestia.
Sì.
Va bene?
Sì.
E allora, fratelli, prepariamoci.
Amen.
Cioè, lavoriamo sulle scritture, non lasciamoci infinocchiare, impressionare dai giornali. I giornali sono propagande. Sono giornali comunisti, fascisti, di governo. Cioè, ogni giornale c'è a tirare l'acqua col suo mulino. L'importante è che noi andiamo al nostro mulino, Gesù Cristo. Alleluia.
Amen. Grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Vado alla prossima domanda.
Sì.
Che è da parte di Matteo.
Matteo.
Matteo dice, pace a tutti nel Signore Gesù. Questa scrittura si riferisce a una guerra nucleare?
Quale?
Apocalisse 6.
Quale?
Apocalisse 6, versi 12 e 13. Poi vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto.
Il sesto sigillo, quindi Apocalisse 6.
Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un vento forte lascia cadere i suoi fichi immaturi. Grazie.
Beh, caro Matteo, di guerre nucleari ve ne saranno diverse nel tempo della fine. Vedi Daniele capitolo 11, 21 in avanti, vedi le sette trombe di Apocalisse, capitolo 8 e anche 9. Comunque tu citi l'apertura del sesto sigillo. Beh, vedi, questo sigillo non è in crono, non è in cronologia con gli altri sette sigilli. Cioè, lo è come numerologia, ma non lo è come eventi, perché gli eventi del sesto sigillo avvengono dopo l'evento del settimo sigillo.
E questo ci vuole un studio un po' più approfondito.
Ma per questo che abbiamo corso biblico,
sì,
gratuito, prendetelo, no?
Sì, lo abbiamo studiato.
Io ci ho
messo
52 anni a imparare qualcosa.
No, non ci vuole 52 anni, non scoraggiarli troppo. Ci vuole solo un'oretta, sederti, aprire la Bibbia, prendere appunti.
Ogni giorno.
Un'oretta, diciamo.
Ogni giorno.
All'inizio un'oretta,
perché,
per capire questa profezia.
Perché tu glieli mandi tutti i giorni. Lì.
Sì, sì.
Va bene. Comunque, l'apertura del sesto sigillo è preceduta dal settimo. Quindi il settimo viene prima del sesto. Ci siamo?
Sì.
Quindi per capirlo meglio dovete leggere prima il settimo sigillo, poi il sesto.
Perché il settimo sigillo, in due parole, inizia in Apocalisse 8, dove sono le trombe dell'Apocalisse, le trombe della tribolazione, e questo viene prima del settimo sigillo che vediamo, è Armageddon.
Sì.
Che viene Armageddon, viene dopo le trombe.
Sì, Armageddon viene dopo le trombe, certo. Infatti l'Armageddon sarebbe l'ultimo vaso dell'ira, sarebbe, va bene? E non è neanche una tromba, fa parte della settima, l'ira fa parte della, dopo le sette trombe. La settima tromba del rapimento è in Apocalisse 11, qui stiamo studiando Apocalisse 6, Va bene, sei trombe. La settima tromba suona Apocalisse 11, 15.
Sì.
Ripeto, non è in cronologia di eventi, è cronologicamente come numeri, da 1 a 7, però come eventi no. Eventi si fermano al quinto sigillo, salti al settimo sigillo e dopo torni al sesto sigillo. La settima tromba sarebbe Apocalisse 11, 15, 1 Corinzi 15, 51 e 52. Cos'è questo? Questo è il rapimento.
Ed è il settimo sigillo questo.
Sì, e siccome il sesto sigillo parla di Armageddon,
sì,
e comprende anche il rapimento, ma parla di Armageddon, di conseguenza Armageddon viene dopo il rapimento.
Sì, giusto, sì.
Ho fatto confusione?
No, io ho capito perché ho già studiato questo in anticipo, però... Io credo che i fratelli dovranno studiare meglio, però in due parole è quello.
Perché la Bibbia è scritta in un modo che le capre non devono capire, la zizzania non deve capire.
Ma i fratelli sì.
Appunto, però i fratelli sì, grazie allo Spirito Santo. Ma io nonostante ricevetti lo Spirito Santo 52 anni fa, dovetti studiare, imparare molto dalla Bibbia e tanto da fratelli di qui, di là, ognuno sapeva una cosa meglio dell'altro. E cercavo di stare nell'essenziale. E dopo un po', quando io lo considero, diciamo, il periodo dell'asilo. Quando finisce l'asilo, vai al primo elementare, poi vai all'università, virgolette. È così che si fa. Va bene. Trovati una chiesa che ha le dottrine giuste, speriamo di essere di queste. Va bene. E assicurati che siano scritturali, però non predicatore con 10 microfoni che lui è così in gamba. Ci vuole la Bibbia, microfono o no? Dimmi, Angelo.
Quindi il settimo sigillo è formato da sette trombe e alla fine delle sette trombe l'ultima tromba è il rapimento. E qui inizia il sesto sigillo.
Allora, il sesto sigillo racchiude primariamente due profezie che sono separate tra di loro. Allora, in Apocalisse capitolo 6, arriva al sesto sigillo, sono due profezie. Allora, la prima profezia che è racchiusa sempre in questo sigillo è il rapimento che vediamo in Matteo 24, 21, 29 e 30, fino a 31, quindi da 21 salta 29 e poi vai fino a 31, cosa vediamo? Le vediamo chiaramente il rapimento descritto negli stessi termini del sesto sigillo di Apocalisse 6. Apocalisse 6 descrive il rapimento. Va bene, leggiamolo, Apocalisse 6, 12 e 13, Angelina.
Quindi le scritture che ho citato prima, che ho letto, la luna diventa tutta sangue, le stelle del cielo cadono, questo è rapimento?
Questo è rapimento, perché la stessa descrizione che stiamo leggendo, Apocalisse 6, 12, la vediamo identica a Matteo 24, 21, a 29 e a 31. Quindi 21,29 a 31. Cos'è che descrive? Descrive la stessa cosa che dice Apocalisse 6. Apocalisse 6 sì, parla di Armageddon, però parla anche della luna che diventa come?
Come sangue.
E poi va avanti?
Le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi.
Ecco, questo qui è Apocalisse 6, 12 a 13. Descrive il rapimento. Vediamo il rapimento, andiamo a vedere il rapimento in Matteo 24, del 21 al 31. Cosa dice? Vi sarà una grande tribolazione, 29, e dopo?
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo per riunire i suoi eletti. Matteo 24, versi 21 e da 29 a 31.
Ho capito. Perfetto. Quindi è un parallelo, Matteo 24, 21 a 31 e Apocalisse 6, 12 al 13.
Lo stesso evento.
Angela, cos'è l'ultimo che hai letto? Hai letto il 31?
Ho letto Apocalisse 6 e Matteo 24 che spiegano lo stesso evento del rapimento quando le stelle cadono dal cielo.
Fino al 31?
Sì.
Perfetto. Allora,
quindi non è come dice Matteo, è questa una guerra nucleare? Quando la luna diventa sangue e le stelle cadono? No, questo è il rapimento.
Beh, ma è difficile dire non è guerra nucleare, perché ce ne saranno diverse di guerre nucleari.
Ma prima del rapimento. Qui siamo a rapimento, a questo evento.
Sì, e ci saranno guerre nucleari prima del rapimento.
Sì.
Sì, ci saranno guerre nucleari, certamente. Infatti vediamo prima del rapimento, durante la tribolazione, Apocalisse capitolo 9, ci sono guerre atomiche. Allora, la seconda profezia, dicevo, che in questa di Apocalisse capitolo 6, al sesto sigillo, dicevo, ci sono due profezie. Che la prima, abbiamo parlato adesso, abbiamo visto, ed è il rapimento.
Il rapimento.
E adesso c'è la seconda profezia.
Sempre parte del sesto sigillo.
Sempre parte del sesto sigillo. E questa seconda profezia è quella di Armageddon.
Le leggo?
Allora,
Apocalisse 6,15.
Ecco, un attimo. E seconda profezia è Armageddon. E viene raffigurata sempre il sesto sigillo, che va bene, che messo in cronologia sarebbe in realtà il settimo passo di questa profezia. Insomma, è un piccolo puzzle da confrontare con il resto delle profezie, altrimenti perdiamo il bandolo della matassa. Va bene. Allora, tu volevi leggere cosa?
È la seconda profezia del sesto sigillo.
Sì.
Apocalisse 6,15. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti, e dicevano ai monti, dicevano alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Apocalisse 6, versi da 15 a 17.
Va bene, e questo è Armageddon. Questo non c'è proprio nessun dubbio.
Sì, sì, sì.
Dio ha sigillato tutto per i suoi figli, con lo Spirito Santo. Dio, il Signore ci aiuti, va bene? E cerchiamo di capire perché, e qua, se abbiamo il bandolo della matassa comprendiamo tutto, perché tutto ha senso, tutto si collega con tutto. Però quando cominci a interpretare rapimento, prima tribolazione e altre storie così, si ferma tutto. Sappiamo che Armageddon segue il rapimento, il quale vediamo all'ultima tromba, Apocalisse 15. Va bene, in Apocalisse capitolo 15, 51 e 52. Armageddon è il culmine, la parte finale dell'ira di Dio di Apocalisse capitolo 15 e 16. L'ira che viene versata dal settimo ed ultimo vaso di questi capitoli. Quindi il settimo vaso dell'ira di Dio viene versata anche all'Apocalisse, diciamo, ad Armageddon.
Sì.
Apocalisse 19:11. Alleluia.
Amen.
Sì.
Grazie Gesù.
Dio ti benedica, speriamo che questo non è mai abbastanza chiaro questo. Però ci arriviamo.
Sì.
Gloria a Dio.
Quindi in questa scrittura che Matteo ha chiesto, Apocalisse 6, 12 e 13, vediamo il rapimento e poi c'è una grande guerra, ma non è una guerra nucleare, è Armageddon. È molto più grande di una guerra nucleare.
Ma sono sicuro che sarà anche nucleare, perché l'anticristo sicuramente sparerà
sì.
I suoi missili atomici.
Contro Gesù.
E contro gli angeli, ti immagini? Gli angeli diranno, per favore non mi fate solletico, che soffro solletico. Non mi tirate bombe atomiche, che mi impolverate il mantello.
Mm-hmm.
E quelli lì spareranno come si sparano adesso in Ucraina, solo che saranno armi atomiche, però Gesù sul cavallo bianco.
Amen. Prossima domanda è da parte di Michele. Ciao fratello Giuseppe, sono 35 anni che ho conosciuto Gesù.
Ciao Michele.
Ma mi sono allontanato dalle chiese causa brutte esperienze. Vorrei sapere un tuo parere. In tutti questi anni faccio sempre sogni che sto esorcizzando persone. In tutti questi anni ho liberato bambini, adulti, anziani, donne, eccetera. Ma solamente nei sogni, non nella vita reale. Cosa ne pensi?
Ma sogni, sembra che sono sogni profetici, che esorcizza le persone, libera
sì.
Bambini.
Liberarli, sì.
Guarda, mi ricordo di Richard Wurmbrand, il grande pastore protestante che fu imprigionato dai comunisti in Romania. Lui ha avuto un'esperienza più o meno su queste cose che tu parli. Wurmbrand, dopo 14 anni di prigione sotto i comunisti, si trovava in America e stava predicando in una chiesa. E siccome lui in prigione per non impazzire, quello che faceva, memorizzava dei sermoni. E memorizzato un 150 sermoni, ha scritto anche un libro su questi sermoni. Memorizzava i sermoni e li ripassava, se li predicava a se stesso. Va bene? E allora va in una chiesa in America e predica uno di questi sermoni. Alla fine della predica si avvicina un uomo e gli dice: Pastore Wurmbrand, ma io questa predica l'ho già ascoltata. E Alice dice: no, è la prima volta che lo predico in America, non è possibile. Infatti è la prima volta che la predico in chiesa. Dice: no, io parola per parola io l'ho avuta in sogno. Ho avuto un sogno e ho ascoltato questa predica.
Oh, wow!
E gli diceva appunto la predica così, cosa era vero. E allora Wurmbrand ha scritto e ha detto: Dio usava i miei insegnamenti e li mandava in sogno a persone.
Cioè, mentre lui era in prigione, predicava semplicemente alle mura, solo per stare saldo nella fede, però quelle parole che lui predicava arrivavano nel sogno di queste persone?
Di qualcuno che ne aveva bisogno.
Oh, wow. Amazing.
E allora, tu, caro fratello, tu dici che in tutti questi anni faccio sempre sogni, che sto esorcizzando persone, quindi cacciando demoni. In tutti questi anni ho liberato bambini, adulti, anziani, donne, ma solamente nei sogni, non nella vita reale. Cosa ne pensi? Cosa ne penso io? Ma guarda, a parte la storia di Wurmbrand, io credo che Dio stia cercando di comunicare con te e stia cercando di dirti che devi crescere nello spirito, perché Dio sta cercando di usarti, di fare quello che le tue ex chiese sembra che non facevano. Infatti tu dici: state in tante chiese, ma te sei dovuto allontanarti. Chiese che evidentemente non stavano evangelizzando. E tu stai evangelizzando nei tuoi sogni, cacci i demoni, profetizzi, guarisci. Allora, sa come è scritto, come dice la parola, Gesù ti chiama a fare queste cose.
Wow.
Il Signore ti sta cercando di comunicare con te, caro Michele. Cerca di recepire il messaggio, quello che Dio sta cercando di dirti. Perché Dio magari sta usando già questi sogni per aiutare qualcuno. Però io credo che c'è di più. Io credo che quello che succede qui, Dio sta cercando di comunicare con te. Dio sta cercando di dirti dei doni che ti ha dato. E che tu hai doni di cacciare demoni, liberare persone, liberare bambini, e adesso secondo me tu dovresti lanciarti per fede e farlo. Io quando evangelizzo spesso e volentieri chiedo alle persone: come stai in salute? Dice: ma c'ho questa malattia, c'ho quell'altra, fammi pregare per te. C'hai dolori? Sì, dolori qua e là, e guariscono. Li vedo guarire, vero fratelli?
Sì,
li vediamo,
vero, sì.
Anche voi, no?
Sì, amen.
E dopo è più facile evangelizzare e guidare una persona alla salvezza dopo che è stato guarito.
Sì.
Allora non temere, fratello, imponi le mani, come anche è scritto. Vai Matteo 10, Angelina.
Sì.
Matteo 10, il primo.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
Ecco, Michele, tu considera che Gesù ti ha dato questi doni, considera. Perché l'avvertimento dei tuoi sogni sono, diciamo, un segnale che Dio ti vuole usare in queste cose. Angelina, Atti 2.
Sì.
17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2:17.
Ecco, allora che tu sia giovane o sia vecchio, Dio ti vuole usare. Guarda, Dio usa un buon anullo come me, vecchiotto. Può usare i giovani molto meglio. Adesso non riesco più a fare le cose che facevo una volta, camminare, andare, correre, no, no. Ci avviciniamo al cielo. E allora diamoci da fare, fratelli, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Guarda, prendi il tuo mantello della tua chiamata, fratello, la tua chiamata in sogno. Prendi il mantello e ovunque vai annuncia il Vangelo con i segni che seguiranno. Marco 16:16, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, verso 18. E imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. È arrivata la tua ora, fratello. Dio ti vuole usare.
Amen.
Datti da fare, perché grande è la benedizione di Dio.
È una cosa che forse può aiutarti, Michele, se sei interessato. E prima di tutto preparare il tuo cuore con le scritture adatte della Bibbia che ti insegnano sull'autorità che tu hai in Cristo. Con Gesù nel cuore tu hai autorità sopra i demoni, sopra le malattie, sopra i mali, ma quell'autorità viene dalla parola. Quindi se tu vuoi, noi abbiamo un corso di liberazione che stiamo inviando per 31 giorni. Ogni giorno lezioni nuove, scritture nuove da memorizzare che ti fanno forte in questa autorità che Gesù ci dà a tutti i veri figli di Dio. Scrivici e te lo inviamo, è tutto gratis.
Michele ti benedica, datti da fare, datti una mossa. Questi sogni Dio non te li manda per caso. Mi capita anche a me a volte di sognare e sto cacciando il diavolo, sto guarendo una persona, sto predicando a qualcuno. Perché quello è il nostro spirito, è lo spirito di Dio. Va bene? E spesso e volentieri il Signore opera attraverso di noi anche in sogno. Gloria al Signore. Amen, Angela.
Amen.
Un abbraccio, Michelino.
Ti leggo una bella testimonianza da parte di Raffaella.
Raffaella.
Che lei in questi mesi sta soffrendo tanto perché ha perso la figlia. Quindi è un grande dolore per lei. Però la sua preghiera è sempre che possa glorificare il Signore e aiutare qualcuno. Ed è così bello questo. Scrive la dolcissima Raffaella: cari fratelli, vi porto questa testimonianza che possa incoraggiare chi, come me, vive nel dolore e nella speranza. Solitamente chiedo al Signore di rinnovare quotidianamente le mie forze. Adesso gli sto chiedendo di mandarmi persone da consolare. E l'altro giorno, mentre aspettavo di entrare in un ambulatorio per lavoro, perché lei lavora all'ospedale, ho cominciato a parlare con una signora anziana, divorziata e senza figli, e chiedeva al Signore di farle fare una vecchiaia senza malattie, senza sofferenze. E a quel punto ho cominciato a incoraggiarla, portandole la mia testimonianza, andando avanti come un treno, con versetti. Mi accorgevo di parlare senza esitazioni e non riuscivo a fermarmi. La signora ha alzato gli occhi al cielo e ha ringraziato l'Eterno dicendo: ecco la risposta che cercavo.
Gloria a Dio.
Abbiamo ringraziato e lodato insieme il Signore. In me c'era luce e pace. E spero di poter continuare a portare la sua parola, il suo messaggio d'amore. Ero e sono, nonostante tutto, immensamente grata. Lode a Dio, potente, glorioso e misericordioso. Vi amo in Cristo Gesù. Continuate a pregare per me. Con amore, Raffaella. Wow, certo che sei sempre nelle nostre preghiere, Raffaella, e sinceramente io ti ammiro, perché quando una persona non ha bisogno di altro che essere consolata, guarda come lei prega: Signore, mandami persone da consolare. Com'è bello questo. Se tu ti senti nel bisogno di ricevere amore, qualcuno che ti comprende, che ti aiuta, cerca persone che tu puoi aiutare e consolare, e guarda quanta gioia e pace e luce ricevi, come Raffaella. Ha detto: in me c'è luce e pace, nonostante tutto sono grata ed è felice nonostante la sofferenza. Non è incredibile? Non è bello?
Gloria al Signore.
E così opera il Signore.
Ti benedica, Raffaele, bel esempio.
Amen.
Grazie, amen. Grazie Signore, ti benediciamo Gesù.
Alleluia, ti amo Raffaella, un abbraccio. E rispondiamo oggi anche a Nena, prima di chiudere. Nena che ha detto che attualmente si trova in un viaggio per la Croazia. E Dio benedica il tuo viaggio, Nena.
Lei vive in Svizzera, no?
Sì, vive in Svizzera.
Però è originaria della Croazia.
Sì, e dice così: spero che trovo qualche pecorella per evangelizzare. Sempre alla ricerca di pecorelle. Nena ha inviato alcuni giorni fa un audio con una preghiera che le ha fatto in lingue e ti ha chiesto di pregare, vedere se il Signore ti mostra cosa significa queste lingue, cosa stanno dicendo. E le abbiamo scritto dicendo che tu pregherai su questo, vedrai se il Signore ti dà qualcosa e poi gli risponderemo. E sì, infatti...
Sì, sul momento non avevo ricevuto niente. Mi ha fatto ascoltare queste lingue e le mettiamo?
E poi vediamo cosa ti ha detto
sono,
Gesù.
Sono pochi secondi.
Osmaishere korata kaismaira la karanda kaismaishere le korata ismaira la karanda kaismaishere hasara karanda karaka ismaira la karata kaismaishere le hosara karata kaismaira la hosara karanda kaismaishere le korata kasmaira la karanda kaismaira la Yes, my rala karanda ka yes, my sherele hasara karanda ka yes, my rala. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus.
Amen, alleluia, Gesù. Ha detto Nena che mentre lei lavora, fa preghiere in lingue, canta in lingue, e i suoi colleghi, che sono ostili, pensano che lei canta in croato. E così evita discussioni inutili.
Alleluia.
È bello, no?
Alleluia.
E fratello Giuseppe, questo non è stato croato, è stato veramente preghiera in lingue. Cosa pensi? Cosa significano?
Cioè, quando me l'ha fatto ascoltare non ho ricevuto nessuna interpretazione. E così gli ho detto, cara Nena, Dio ti benedica, se il Signore mi dà qualcosa ti scrivo. E così sono passato un paio di giorni, no? E dopo un paio di giorni ero lì che pregavo e mi è venuto il desiderio di ascoltare le sue lingue. Così ho detto, Angela, senti, me lo trovi per cortesia questo audio. Ho ascoltato e il Signore mi ha interrotto a metà e mi ha dato un piccolo messaggio. Poi ho ascoltato l'altra metà e ho ricevuto tutto il messaggio. Il messaggio è questo da parte di Gesù per Nena. Sei pronta, Nena? Gesù dice, amata figlia, ti stai preoccupando di cose che sono legittime alla tua mente carnale, ma che in realtà il tuo Signore, io il tuo Signore, me ne sono già preso cura e in grande dettaglio, ed avverrà come è scritto Isaia 65:24.
Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia 65:24.
Non ti preoccupare, figlia mia, io sono con te. Altri ti possono abbandonare, ma non io. Altri non ti apprezzano, ma io sì. Tu sarai sempre la mia ancella, amata, preziosa, e ti chiamerò amica. Non temere mai, io sono il tuo Dio. Amo la tua adorazione, le tue lodi. Continua così. Attraverso di esse io ti comunicherò la mia pace, la mia tranquillità, la mia serenità dentro di te, che saranno refrigerio per la tua a volte preoccupata anima. Vieni a me come al tuo sposo, ti aspetto.
Amen, ti abbracciamo forte, Nena, e Gesù è con te sempre.
incoraggiante l'interpretazione che Gesù gli ha dato.
È super bello.
Sì, mentre sentivo che il Signore parlava, sentivo lo spirito di Nena, lo spirito che è preoccupato. E Gesù gli stava dicendo, non ti preoccupare, io sono con te. Sentivo che lei si sentiva abbandonata da qualcuno. E Gesù diceva, altri ti possono abbandonare, ma non io. E che sai quando le persone non ti apprezzano? Io la sentivo così, Anena. Sì. E Gesù che dice, altri non ti apprezzano, ma io sì. E sembra che fosse lei, è come se lei avesse delle paure riguardo al futuro. E Gesù diceva, tu sarai sempre la mia ancella, amata, preziosa, e ti chiamerò amica. Non temere mai.
Amen.
Io sono il tuo Dio. Alleluia.
Grazie, Signore.
E in certo senso, Nena, tu hai pregato per la pace, di avere pace. E allora Gesù diceva, riguardo a questo, amo la tua adorazione, le tue lodi, continua così, attraverso di esse io ti comunicherò la mia pace, la mia tranquillità, la mia serenità dentro di te, che saranno refrigerio per la tua volte preoccupata anima. Vieni a me come al tuo sposo, ti aspetto, gloria a Dio. Il Signore ti ama, Nena. Gesù ti ama, gloria al Signore. Angelina,
anche io
tanto
ti amo,
amore
Nena.
A Nena.
Sì, sì, no, Nena è speciale, perché come tu dici, lei sì, è stata tanto abbandonata nella sua vita da familiari, prima cosa dalla famiglia, però lei sempre con gli occhi su Gesù, su come trovare pecorelle, come servirlo, come stare vicino a Lui.
È vero.
E non è facile quando ti senti solo.
E facendo questo è cresciuta molto.
Sì. Sei una sorella forte nella fede che veramente ha dato il cuore a Gesù e si vede. Quindi ti apprezzo tanto, Nena.
La fede cresce punteggiata dalle nostre decisioni. Momenti difficili, momenti importanti, momenti di scelta. Momento che possiamo decidere per Gesù o non per Gesù. È lì che la nostra fede cresce o crolla.
Amen.
Dio ci aiuti.
E in più è una sorella bellissima. È molto ispirante, sempre positiva, con il sorriso.
La bellezza di dentro, il suo cuore, la sua umiltà, il suo collegamento con Gesù.
Amen.
Poi ha sofferto molto. Sofferto molto, ma siccome ha scelto per Gesù, il Signore adesso l'ha benedetta con comunione con Lui. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Amen. Salutiamo i fratelli.
Sì, sì.
Vuoi dire una preghierina, Angelina?
Grazie Signore, aiutaci noi tutti Signore ad avvicinarci a Te anche nel dolore, nella sofferenza, nelle cose che forse non capiamo perché succedono nella nostra vita, aiutaci a avvicinarci a Te, a onorare Te, a dare tutto il cuore a Te, a appartenere solo a Te Signore, perché solo in Te troveremo quella luce e la pace che tanto abbiamo bisogno. Non la troveremo in niente altro nel mondo. Non importa quante cose vogliamo ottenere e proviamo questo, l'altro. Tante esperienze che poi ci lasciano delusi e vuoti. Aiutaci, Signore, a dare tutto il cuore a Te. Tutta l'attenzione, la mente, ogni giorno, passare tempo con Te nella parola per fortificarci, per memorizzare, per crescere, per cercare le pecorelle, perché in quella troveremo vera gioia, una gioia eterna che durerà per sempre. Mi piace tanto quello che Amy Carmichael ha detto, una grande missionaria in India, ha detto «Nothing matters, only what's eternal». Niente altro conta, solo quello che è eterno, solo quello che dura in eterno.
Bellissima.
Le cose che noi facciamo ogni giorno, alcune cose sono importanti, necessarie, sono dovute, perché non possiamo vivere senza farle, va bene. Ma niente conta davvero, solo quello che rimane in eterno. Signore, aiutaci a tenere gli occhi fissati sulle cose eterne e a investire la nostra vita per le cose che durano in eterno. Nel nome di Gesù, amen.
Solo una vita presto passerà, solo quello fatto per Cristo resterà. Alleluia.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù.
Ti amo, Signore, ti amo,
Alleluia.
Gesù. Amen.
Dio benedica, fratelli. Grazie per avermi iscritto. Oggi faccio 78 anni. Buono a nulla. Alleluia. Andiamo avanti per Gesù.
Ma Gesù in te è bello.
E tutto il resto.
Tu parli della tua carne, buona nulla, ma Gesù in te è meraviglioso e sta portando frutti e preghiamo per ancora, più frutti.
Siamo qui,
Amen.
Il Signore farà quello che Lui vuole.
Sì, amen.
Parte mia dico sempre di sì, finché il giorno che dirò di sì in cielo. Alleluia,
alleluia.
Sempre dire di sì, sempre. Sempre, vale la pena, fratelli.
Sì.
Diciamo di sì a Gesù. Tutto il resto è segatura, perdite di tempo, cenere. Guarda il mondo, guerre, odio, uccisioni, sofferenze. Occhi su Gesù, fratelli. Lui è veramente il Salvatore di tutto e di tutti. Alleluia.
Amen.
Fratelli, vi abbracciamo.
Alleluia.
Vi baciamo.
Amen. Noi tutti.
Forte, forte, in attesa di poterlo fare in cielo. E qualcuno viene in questa zona, lo faremo anche di persona.
Sì.
Che grazie, possiamo Gesù. Pregare su di voi per qualche impartizione dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amate il marito, la moglie, i figli, i genitori. Il Dio della pace sarà con voi. In nome di Gesù. Amen. Grazie Angela.
Amen.
Oh, voi tutti che siete assetati. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e la vostra anima vivrà. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. O voi tutti che siete assetati. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. No. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oh, voi tutti che siete assetati. La pioggia e la neve scendono dal cielo
vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore pane da mangiare. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata.
Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. O voi tutti che siete amici,